Buonasera a tutti, benvenuti al secondo giorno di Brassicula aspettando San Patrizio. La festa della birra qua a Scoop in via della stazione Toscolana 82 in collaborazione con il MID, il mercato indipendente del disco. E benvenuti alla presentazione di La danza e le mozzarelle, il Wolf Bukowski. E ringraziamo l'aspetto tecnico curato Radio Sonar, di cui potrete ascoltare poi il podcast di questa presentazione sul sito della nostra radio, su radiosonar.net. E che dire, ecco, iniziamo questa presentazione dicendo perché abbiamo invitato Wolf Bukowski a fare questa presentazione intervista. Perché Scoop sin dall'inizio ha avuto tra i suoi progetti quello di fare un mercato popolare, un mercato per produttori, artigiani, per chi volesse, diciamo, costruire un mercato un po' diverso. E non solo, poi Scoop è stato sgomberato dalla sua prima occupazione via Nola 5, da proprietà privata della FF Immobiliare, perché l'obiettivo dei privati era fare un supermercato. E quindi continuiamo a parlare di mercato, di produzione e di distribuzione. E quando abbiamo rioccupato questo spazio in via della stazione Toscolana, questo era un ex mercato ortofrutticolo, e abbiamo riattivato il processo di creazione di un mercato diverso. Contro l'economia di mercato che ci domina le vite, noi cerchiamo di costruire dei mercati non mercati, in cui ci sia la base, la relazione tra le persone, e tentativo di costruire scambi tra pari, tra uguali, nella parzialità in cui ci si prova. E quindi facciamo mercati di frutta e verdura, facciamo esposizioni di dischi di vinili, facciamo Brassicula, c'è l'esposizione di birre artigianali. E per questo motivo abbiamo invitato Wolf Bukowski a parlarci di Danza delle Mozzarelle, un libro edito dalla Edizione Allegri nel 2015, in tema soprattutto un'analisi del progetto di Italy e di Farinetti, come si è diffuso in tutta Italia negli ultimi anni, legato al cibo, legato alla ristorazione e in forte legame con la grande distribuzione. Per questo motivo ci piaceva indagare questo argomento in questo contesto, però seguendo passo passo, diciamo, alcune linee guida sia del libro sia delle tematiche che ci interessano. Quindi, prima di tutto, con una domanda molto generale e banale, diciamo, perché analizzare e seguire, diciamo, lo sviluppo industriale di Italy e l'ideologia che c'è dietro questa cosa, e poi magari analizzando in maniera specifica cosa è avvenuto a Bologna con il progetto FICO. E in questo modo voglio passare il microfono a Wolf Bukowski, e ringraziamo per essere venuto qui da noi.
Beh, grazie dell'invito, mi sentite? Insomma, le domande che fai sono estremamente legate, perché l'interesse su questo tema, diciamo, da parte mia individualmente, però anche da parte di un gruppo di compagni con cui ho condiviso le prime riflessioni, nascono proprio a Bologna attorno a quel progetto FICO. Allora, questo progetto FICO è qualcosa di sinceramente quasi imbarazzante a parlarne, perché è una cosa che io trovo quasi incredibile che abbia assunto una tale importanza in questi ultimi due anni e qualcosa. Nasce dal fatto che il Comune di Bologna negli anni 90 ha costruito un enorme mercato ortofrutticolo, e nello stesso tempo, mentre quindi dedicava molti soldi pubblici a debito, in realtà estremamente indebitato per questo progetto, alla costruzione di questo mercato, cominciava l'espansione potente della grande distribuzione organizzata, che in Italia è arrivata abbastanza in ritardo rispetto ai paesi del nord Europa, ma insomma è arrivata, e la prima azienda della grande distribuzione organizzata è Coop. Quindi proprio in quegli anni 90 in cui si costruisce questo grande ortomercato, cioè questo mercato ortofrutticolo di proprietà comunale, i muri e anche l'investimento, si danno un sacco di permessi edificatori per i primi centri commerciali della cintura periferica, diciamo, di Bologna. Bologna credo che ospiti uno dei primi grossi centri commerciali italiani, è stato inaugurato nell'89. Si narra addirittura in un'importante periferia molto bella, bolognese, una periferia diciamo frutto della capacità degli anni precedenti del Partito Comunista di veramente pensare uno sviluppo urbanistico con case per i lavoratori, sia pubbliche, sia case di edilizia residenziale pubblica che case o cooperative, eccetera, eccetera, però con grandi spazi verdi, con grandi servizi, un bel quartiere. Questo quartiere nell'89 nasce il primo centro commerciale e negli anni a seguire appunto ne arrivano tanti altri e in più si costruisce questo mercato. Quindi quando viene inaugurato questo enorme mercato a Bologna nel 2000 è già sovradimensionato, dal primo giorno della sua inaugurazione lo si scopre troppo grande, perché nel frattempo appunto erano la quota di mercato dei grandi centri commerciali e dei supermercati in generale era talmente cresciuta, questi non comprano ai mercati ortofrutticoli generali ma hanno delle loro filiere autonome, hanno i loro centri d'acquisto autonomi, per cui è dal 2000 che c'è questo enorme fabbricato utilizzato in una percentuale irrisoria delle sue capacità. La grande svolta arriva intorno al 2013, quando a fronte di un debito che era sempre più difficile da ripianare, si cominciano a fare delle ipotesi, e queste ipotesi, naturalmente trattandosi di una classe dirigente PD molto spinta sul lato della privatizzazione, sono ipotesi che aprono a un intervento privato. L'altra cosa, l'altra caratteristica insomma di questo intervento è che incarna quelli che sono degli assi di sviluppo possibili, che sono proprio quelli del renzismo, no? Che sono essenzialmente questa tipicità agroalimentare italiana, questa cosa che viene molto narrata, che assume una grande importanza, e il turismo. Quindi su questi due assi si immagina lo sviluppo e la soluzione del problema di questo grande centro agroalimentare. Ripeto, pubblico. Quindi si aprono delle riflessioni e si fa questo progetto. Il progetto sarà FICO. Allora, FICO, detta in breve, è l'hanno chiamata loro stessi la Disneyland del cibo. Ed è in qualche modo, vorrebbe essere o voleva essere all'inizio, l'eternarsi di Expo. Cioè Expo sarebbe andato dal 1° maggio a fine ottobre, il giorno dopo, infatti c'era un periodo che si rifletteva sul fatto che era festa il 1° novembre, insomma, c'erano un sacco di problemi molto tecnici su questo passaggio di testimone, perché tra 2013 e 2014 il fanatismo a Bologna su questo progetto era qualcosa di veramente incredibile, analogo al fanatismo nazionale sul progetto Expo. Quindi adesso tutti ce lo siamo dimenticati, no? Perché Expo è stato un successo nonostante non lo sia stato, quindi è stato un grande successo mediatico, però ci siamo dimenticati che le premesse e le promesse di Expo erano quelle di dare una svolta allo sviluppo economico italiano, una grande ripresa, posti di lavoro, una ricerca dell'ineffabile Bocconi nel 2014 più o meno, dava in più di 100.000 posti di lavoro creati da Expo lungo tanti anni, forse 191.000, adesso non vorrei sbagliarmi, ma una cifra assolutamente sproporzionata e spropositata. Quindi queste erano le premesse di Expo, assolutamente poi sono riusciti con la grande abilità e soprattutto con il controllo dei media a far sì che alla fine il successo di Expo è stato solo che non è andato in debito, ma le premesse erano ben altre. E con lo stesso fanatismo a Bologna si pensa a FICO, e si pensa a FICO insieme questo personaggio che in quel momento era veramente il più visibile imprenditore del renzismo, cioè Oscar Farinetti. Allora, a partire da questo arrivo di Farinetti, che in fondo molti di noi quasi manco sapevamo chi fosse, ecco, questo Farinetti, poi abbiamo cominciato a mettere insieme un po' di pezzettini, insomma, con un gruppo di compagni legati anche chi più chi meno al mondo dei mercati agricoli bolognesi che si tengono negli spazi sociali, a un certo tipo di produzione contadina, di agricoltura contadina, diciamo che in qualche modo si riconosce nel giro del genuino clandestino, insomma cose di questo tipo, abbiamo cominciato a riflettere sul FICO. Poi insomma da lì in poi è nata la proposta che poi che si è concretizzata con Allegra di raccontare un po' come si sia arrivati, come si fosse arrivati a questa figura di Farinetti e questo tipo di narrazione sul cibo. È stato un po' un tentativo il mio di raccontarla anche un po' come storia della sinistra italiana, cioè di una sinistra che alla fine sul cibo ha avuto una parabola, io credo, molto interessante, molto particolare, però in fondo anche perfettamente parallela a quella della sinistra in generale. Quindi da un passaggio dagli anni Ottanta in cui c'è stata una sorta di lenta e quasi sotterranea trasformazione dal discorso sociale e collettivo al discorso individualista, e questo è stato, secondo me, nella mia analisi, molto agevolato e accompagnato dal discorso di Slow Food, cioè di quando nasce Slow Food, fino appunto ad arrivare al punto attuale, che è quello in cui il renzismo e il farinettismo sono due concetti in buona parte sovrapponibili. Infatti, se andate a vedere, al di là della buttata, della stronzata del momento, gli assi portanti del discorso di Renzi sono sempre sull'export. L'export italiano ovviamente non è industria pesante, non è niente di questo tipo, ma è agroalimentare, possibilmente di qualità tra molte virgolette, e sul turismo, che è l'altro asse, insomma, che in Farinetti trova il suo cantore. Forse per questo motivo mi è sembrato che Farinetti fosse un personaggio simbolo, anche, e poi magari approfondiamo se vogliamo, perché veramente incarna il passaggio di testimone tra Berlusconi e questo è il PD. Adesso non apriamo discussione su sinistra o non sinistra, cioè su se abbia senso usare la parola sinistra riferita a questo governo. Comunque, tra Berlusconi e il renzismo c'è chiaramente un passaggio di testimone in cui essenzialmente il testimone rimane lo stesso, cioè liberalizzazioni spinte e un certo tipo di narrazione di quello che è l'Italia, di quello che è il suo ruolo nel mondo.
Una piccola comunicazione di servizio: il libro è in vendita qua alla mia destra per chi vuole acquistarlo, e ovviamente abbiamo pensato a questa presentazione anche con un microfono aperto, chi vuole fare domande, diciamo, possiamo colloquiare. E per tornare alla presentazione, già hai accennato un po' a una questione che tu cerchi di raccontarci nel libro, cioè che viene costruita una vera e propria ideologia del cibo, anche in connessione con associazioni come Slow Food, altri movimenti legati al cibo. E questa è una dinamica molto importante, tu cerchi anche di analizzare anche dentro i spazi Italy come si racconta il cibo. Ecco, come viene costruita questa ideologia del cibo?
Ma sì, lì appunto dicevo, parte Slow Food, un po' apre questa grande possibilità narrativa proprio su un confine sottile, no? Che allora fate conto che in Slow Food siamo intorno all'86. Se andate a vedere i nomi che firmano il primo manifesto di Slow Food, c'è tanta gente che in qualche modo aveva attraversato gli anni 70 in maniera anche dignitosa, chi più chi meno, comunque nomi anche importanti. Cosa succede? Che proprio lì, in quel momento, secondo me ha luogo il grande passaggio, i discorsi che non sono più collettivi e non sono più di trasformazione sociale attraverso movimenti collettivi, diventano possibili discorsi di emancipazione individuale, diciamo. Addirittura la riflessione sull'ecologia e sul diciamo la possibilità di avere una vita su questo pianeta che sia meno devastante per il pianeta e quindi per l'umanità, anche quella passa da una riflessione collettiva a una riflessione individuale. L'86, che è l'anno in cui nasce questo in realtà nasce Gambero Rosso, però inizia il percorso di Slow Food in quell'anno, è l'anno di Chernobyl, per dire, ed è l'anno del metanolo nel vino, che forse qualcuno se lo ricorda, fece 13 morti e più di 40 accecati. E quindi è l'anno della atrazina nell'acqua, quindi un anno in cui emergono un sacco di problemi sull'alimentazione, e inizia in queste pagine di questo supplemento del manifesto che si chiama Gambero Rosso e poi diventerà in qualche modo il primo strumento di comunicazione di Slow Food. Si capisce subito che viene declinata questa cosa, questa problematica, su un piano individuale, cioè non si dice più troviamo una soluzione collettiva, un percorso quindi politico per affrontare quello che sta accadendo nel mondo del cibo e sul piano ambientale, ma compriamo nei posti giusti, andiamo solo nei posti giusti e facciamo il nostro percorso da consumatori, quindi non più da persone che fanno una riflessione sociale. Questa roba è sul manifesto, quindi, come dire, è un passaggio fondamentale. Cioè, il manifesto non ti parla più di una trasformazione che si fa in un collettivo, ma ti dice che tu come consumatore, diciamo il manifesto nelle pagine del Gambero Rosso, non in assoluto in quel momento, però tu come consumatore puoi fare la cosa giusta per l'ambiente e per la società consumando le cose giuste. Ecco, in questo scivolamento, secondo me, noi ci siamo ancora. Questa narrazione è ancora potente oggi, è attraversato in qualche modo e ha messo al proprio servizio, perché era una narrazione più forte, anche tutti quei gli elementi di riflessione sul consumo critico, sulla critica del consumo. Alla fine, siccome questa narrazione sul fatto che tu come individuo sei quello che ha la responsabilità di cambiare questa cosa scegliendo cosa consumare, questa cornice narrativa era così forte che alla fine anche gli elementi buoni della critica al consumo o dei consumi critici si sono schiantati contro questo. Quindi, se, che alla fine poi, banalizzando, vuol dire: se c'hai i soldi di scegliere, allora compri la cosa che ti garantisce qualcuno, di solito un'autorità. Quindi anche lì siamo fuori da una dimensione collettiva, siamo su una dimensione di marchio più o meno credibile. Se c'hai i soldi, compri qualcosa che sia possibilmente senza troppo sfruttamento del lavoro, senza troppi pesticidi, senza troppi OGM. E allora sei un bravo cittadino perché stai facendo il tuo dovere verso la società, verso il mondo. Se non c'hai i soldi, oltre a essere uno sfigato, sei pure complice, perché vai a comprare al Lidl dove la roba la fanno con lo sfruttamento, non puoi permetterti di comprare nei posti più fighi. Questa roba tossica, secondo me, appunto, ci ha impedito di, per lunghi anni, diciamo fino agli anni zero, dove invece ha ripreso grazie a movimenti contadini un livello di riflessione un po' più maturo, però ci ha impedito di fare passi avanti sul cibo e anche sull'ambiente in senso lato.
Visto che hai citato il Lidl, vorrei un attimo raccontare la questione del supermercato Lidl via Acqua Pulicante, che dopo una battaglia di mesi dei comitati in quella zona che hanno cercato di impedire la cementificazione di un'area verde per la costruzione in supermercato, purtroppo non siamo riusciti a fermare questa costruzione, ma alcuni giorni fa, mi pare due, sono stati posti i sigilli perché c'era un abuso, diciamo, nella costruzione. Tra l'altro è stato riaperto oggi il supermercato, gli è stata concessa facoltà d'uso nonostante l'illegittimità della costruzione, perché non devono essere distrutte derrate alimentari, perché ci sono dei lavoratori. E per raccontare, diciamo, questa vicenda, tra cui alcuni di noi ha partecipato per capire come si sta trasformando, vorrei anche chiederti questa forza politica della grande distribuzione che ha dei veri e propri canali preferenziali, anche perché il progetto di Italy, come già accennavi, è fortemente politico. Non è un caso che si sviluppa nel Piemonte, non è un caso che si sviluppa in Emilia Romagna, perché il suo legame è direttamente politico, vero?
Sì, se posso fare prima un accenno particolare a Lidl, anche lì, che appunto è quello che fornisce cibo a buon mercato. Il rapporto tra sfruttamento del lavoro causato da questo tipo di aziende o dei loro subfornitori, che è lo stesso perché il meccanismo è molto semplice, e il fatto di fornire cibo a buon mercato alle stesse persone che sono pagate male è veramente indicativo della situazione di ricatto in cui ci tiene capitale, in una fase di depressiva delle lotte, in qualche modo, no? Mi viene in mente due cose, poi vengo alla politica di Italy. Uno, la prima cosa che mi viene in mente sono i luoghi, soprattutto a sud, dove si raccolgono arance o si raccolgono pomodori, con braccianti sfruttati da caporali con paghe risibili rispetto alla fatica che fanno e soprattutto privi di ogni tipo di garanzia, insomma, eccetera, 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 in situazioni abitative che hanno dell'incredibile, lo sappiamo tutti, è inutile ripeterlo. E dove mangiano queste persone? Mangiano rifornendosi all'hard discount. C'è sempre un hard discount di turno dove ci sono i braccianti sotto caporale che lavorano pochi giorni a settimana, devono spendere il meno possibile per tenersi più soldi, e quindi c'è l'hard discount che gli fornisce la sopravvivenza. Quindi siamo veramente a un livello di ricatto molto forte. La seconda cosa che mi viene in mente, al contrario, cioè, lasciamo il sud, anche lì c'è molto da dire sul sud, il bracciantato, sotto, in realtà c'è anche in Piemonte per l'uva il bracciantato. Adesso pensavo al sud perché ho sempre in mente l'alternativa al bracciantato sotto caporale che c'è in varie zone d'Italia, prevalentemente a sud, che è l'alternativa emiliana, che è il bracciantato senza lavoratori. Quindi è la meccanizzazione di ogni tipo di raccolta dove c'è un solo lavoratore sul mezzo che spesso viene sfruttato pure lui. Quindi, però questa è un'altra storia, non la apriamo. Quindi lasciamo il sud, ci spostiamo a nord, c'è a nord in Europa c'è un fantastico pezzo di Günther Wallraff, che è un giornalista tedesco. Lui è stato molto noto negli anni 80, lui si finse un immigrato turco e andò a lavorare in fabbrica e fece questo reportage Faccia da Turco, che è stato veramente una pietra miliare del giornalismo d'inchiesta tedesco. E lui adesso è un settantenne molto in forma che si spaccia per cinquantenne, e in un, non ricordo, mi sembra in Baviera, lui si presentò come cinquantenne, fingendosi cinquantenne, disoccupato, quindi espulso da qualche industria che aveva delocalizzato, in un subfornitore di Lidl, e racconta in questo libro, che è tradotto anche in italiano, edito da Lorma, adesso Germania anni 10 si chiama, racconta le condizioni di lavoro di questo luogo nel cuore del motore economico d'Europa, delle condizioni di lavoro assolutamente incredibili, senza nessuna tutela, con infortuni non denunciati perché non si deve fermare la produzione, con situazioni paradossali in cui a lui a un certo punto viene lasciato a casa per un calo di produzione, allora si presenta con un amico che dice: io sono il funzionario di questo amico incravattato, va lì senza nessuna credenziale, si presenta al datore di lavoro e dice: io sono il funzionario dell'agenzia regionale per il lavoro degli ultra cinquantenni espulsi dal lavoro, tu prendi il lavoro, lo paghiamo noi. E questo imprenditore non fa una piega, lo prende e lo mette al lavoro. Cioè non, si arriva al punto che appunto pare normale che ti si presenti uno qualsiasi senza credenziale e ti dice: tu questo lavoro non lo devi pagare, no? Quindi queste sono le condizioni di lavoro, diciamo, in un ampio spettro di realtà europea anche molto diverse, una disagiata e una motore economico. Il progetto di Italy è interessante perché è appunto è fortemente politico ed è strettamente legato alle vicende del PD. E il trade union tra Farinetti e il PD in molte occasioni è stato Carlin Petrini di Slow Food. Perché Petrini appunto è uno che nel 2003 realizza un sacco di soldi vendendo l'Unieuro, li deve investire, e chi lo consiglia e lo guida negli investimenti sul settore agroalimentare è questo, è Carlin Petrini di Slow Food. L'altra cosa interessante sono i primi investimenti di Farinetti. Lui tra le prime cose fa una catena di osterie, le chiama Osterie di Fuoriporta, poco prima della nascita di Italy, fa queste osterie di Fuoriporta e ne apre qualcuna. Poi scopre una cosa evidentemente molto spiacevole, cioè che le osterie hanno bisogno di un sacco di camerieri e di un sacco di cuochi, e quindi c'è un sacco di gente da pagare. Le chiude in fretta e quindi si inventa Italy. La genialità di Italy qual è? Che è essenzialmente un supermercato con delle cose a scaffale, con un pochino di ristorazione. Quindi non è più la ristorazione sistematica come core business che avevano le osterie, che aveva bisogno veramente di tanto personale. È una ristorazione che in qualche modo è la narrativa dei cibi che ci sono sugli scaffali. Allora trova la quadratura del cerchio: avere una superficie di vendita grande, la possibilità di fare un sacco di profitto con i prodotti che vende, e una cucina in più che fa l'elemento narrativo, l'elemento che rende quel posto un po' più speciale degli altri. È Carlin Petrini ad aprirgli i rapporti col PD torinese, che è il PD, per ricordarcelo, è il PD delle Olimpiadi invernali di Torino, che sono stati un buco nel bilancio non solo comunale, spaventoso. Un altro successo come Expo, con strutture mai più usate, con sbancamenti e distruzioni territoriali del tutto inutili. Questo è lo stesso PD che apre le porte a Farinetti in un luogo non a caso degradato. Cioè, Farinetti gira, vede luoghi del degrado torinese di quell'anno, 2004 mi pare, individua la fabbrica del Punta Mes al Lingotto e gli viene data per diversi decenni in cambio della ristrutturazione. Il giochino funziona, a Bologna lo fa la Coop, pochi mesi dopo, è la Coop a individuare questo ex cinema, che era l'ex cinema porno del centro, chiuso da diverso tempo, passato di proprietà comunale a proprietà comunale, che viene dato anche lì per decenni alla COP. Viene fatto un bando fantastico dove si dice essenzialmente che per aprire un luogo di ristorazione e vendita alimentare in quel grande fabbricato, perché non è solo un cinema ma ci sono anche i piani superiori, devi aver fatto un fatturato talmente alto nell'anno precedente su quel settore che lo poteva avere solo la COP, essenzialmente. Questa è la critica che fanno i commercianti del centro, no? Commercianti del centro, appuntatemi un attimo, i commercianti del centro. Questo giochino va avanti in un sacco di posti. Quando tornerà a Bologna, cioè va avanti a Bari, alla Fiera del Levante, dove la caratteristica è stata quella di aprire, che è stato propagandato come il permesso commerciale, il permesso di apertura più veloce d'Italia, no? Pare che in pochi giorni abbiano promesso di dargli tutti i permessi, apre diversi punti vendita in Italia. Quando torna a Bologna, pochi anni dopo, gli stessi commercianti che prima gli avevano fatto le barriere contro, insomma, a modo dei bottegai, quindi insomma niente di che, niente di politicamente interessante, però insomma avevano provato almeno una resistenza castale, una resistenza corporativa, diciamo, non la tentano neanche più. Allora io, in questo passaggio, questi commercianti si accontentano di qualche piccolo posticino simbolico dentro il nuovo Italy, che apre a pochi metri di distanza da quello già aperto nel cinema porno, no? Io in questo passaggio vedo proprio, come dire, saltare una serie di cose, no? Non solo sono saltate le organizzazioni dei lavoratori e i sindacati, ma saltano addirittura, rispetto a questa presa del capitale sui centri della città, saltano addirittura le resistenze corporative. Cioè vuol dire che proprio il capitale in questo momento ha la capacità di scrivere una storia completa della città, senza resistenze, senza fastidi, se non quelli che, come dire, faticosamente riusciamo a crearli noi, nel senso le realtà di movimento.
Questo legame con il tema del degrado ci interessa molto, perché come attivisti ovviamente cerchiamo di recuperare spazi abbandonati, ma contro la speculazione, per fare attività sociale eccetera. Però sentiamo che in una città di Roma c'è forte questo, è un tema che ricorre continuamente, è una parola ormai usata su tutto, il degrado, il decoro, e ci sembra anche molto interessante quello che è successo al Lidl via Acqua Bulicante, in cui il tema di chi è a favore è spesso: quella è un'area verde, sì, ma abbandonata, ci sono i topi, non c'era un progetto, meglio un supermercato che un'area abbandonata. E su questo, da come mi raccontavi prima di iniziare l'intervista, stai lavorando anche in Trentino, hai fatto un incontro su questo tema, e se ci vuoi raccontare sui tuoi, diciamo, ultime analisi, anche l'articolo è uscito internazionale, sempre in tema di recupero spazi abbandonati, però per fare profitto, per costruire questi mega progetti industriali.
Sì, no, questo è un progetto bolzanino che ritengo molto interessante. È tutta l'area, per chi conosce Bolzano, quando esci dalla stazione ci sono dei giardinetti. Ovviamente, come tutti i giardinetti, ci sono le persone che ci stanno. Le persone che ci stanno di più, a volte, nei giardini, sono migranti, e che il più delle volte stanno lì per elementi di socialità, no? È un luogo aperto dove si può socializzare senza spendere. Fai conto che a Bolzano un espresso costa 1,30 euro, quindi capisco che chi non ha 1,30 euro ogni volta che vuol chiacchierare con qualcuno tende più a stare sul parco. Allora, questo parco, che non ha niente, cioè ha le problematiche dei parchi vicino alla stazione, per cui a volte si vede la miseria, semplicemente. A volte ci sono delle situazioni anche potenzialmente pericolose, dove però forse le istituzioni avrebbero il dovere di intervenire in qualche misura, no? Però viene molto enfatizzata questa cosa, e lì è diventata una cosa quasi ossessiva. Questo parco sembra, voglio dire, chi conosce Bolzano può immaginarsi il livello di degrado di Bolzano, cioè fa abbastanza ridere, no? Tutta questa enfasi sul degrado bolzano. Quindi a partire da questo parco, su cui si costruisce veramente la metafora del degrado, si prende tutto il quartiere che sta alla sinistra di questo parco uscendo dalla stazione, che è un quartiere dove c'è di tutto, però dove ci sono servizi importanti, l'autostazione delle corriere da cui partono i pendolari che vanno verso i paesi dell'immediata provincia, per esempio. C'è la sede della provincia appena ristrutturata, c'erano condomini interi in cui c'erano situazioni problematiche semplicemente perché a causa di un mercato immobiliare pesantissimo, costosissimo di Bolzano, in alcuni condomini c'erano padroni di casa che affittavano a prezzi molto alti a migranti che condividevano l'appartamento in molte persone, perché non avevano nessun'altra possibilità abitativa. Allora, anziché oppure che si attaccavano con le bombole, il gas con le bombole, perché evidentemente non gli veniva data neanche la possibilità di allacciarsi alla rete del gas. Quindi, tutte situazioni in cui il dovere delle istituzioni sarebbe quello di intervenire e dare delle possibilità alternative a chi vive una situazione di disagio. Invece, a fronte di questo, si lascia e si lascia incancrenire le situazioni peggiori, le si enfatizzano con la solita modalità, con forte presenza di Casa Pound, quindi insomma potete immaginarvi il tipo di narrativa che c'è dietro, le si lasciano appesantire e rendersi sempre più difficile, e alla fine arriva dall'esterno, in questo caso il salvatore, che si chiama nel caso di Bolzano René Benko. René Benko è il 29esimo milionario austriaco della classifica, è uno che ha fatto tutti i soldi sull'immobiliare ed è socio di, essenzialmente mi sono interessato a questa cosa perché è socio di Farinetti. Quindi questo René Benko è diventato socio di Farinetti perché sarà quello che guiderà l'espansione in Germania, in Austria e nella Svizzera tedesca di Italy. Quindi entra insieme a Niki Lauda, che è un altro personaggio importante di questa triade di famosi investitori su questo Kaufhaus, questo centro commerciale di Bolzano, e sui futuri Italy in Germania, entra in questo immaginario farinettiano che tende appunto all'export verso i paesi del Nord Europa, del suo brand essenzialmente. Il brand di Italy, così come in generale il brand dell'italianità agroalimentare, è un brand che in buona parte è fatto da prodotti che necessariamente, per il tipo di materie prime che utilizzano, non sono materie prime italiane. Quindi è veramente un'invenzione di una tradizione in tutti i sensi, questo del brand dell'italianità, ed è un giochino economico che porta pochissima ricchezza a chi lo attraversa, se non agli imprenditori che lo gestiscono, perché se l'italianità alimentare è un brand, significa che la cosa importante è prendere le materie prime nel luogo dove costano meno, trasformarle, metterci un marchio e rivenderle. Quindi veramente la ricchezza che rimane sul territorio è modestissima. L'altra cosa interessante di questa operazione di Bolzano è proprio, l'ho trovato veramente indicativo del discorso sul degrado e suo intersecarsi col cibo e col commercio, il fatto che tra gli elementi di degrado di questa zona, in realtà appunto una zona abbastanza normale con alcuni punti problematici, ci sono i negozi di kebab. Allora, nel libro di Valerio Renzi, La politica della ruspa, che abbiamo appunto, era con me l'altro giorno a Bolzano, quando racconta vari interventi in cui dei vari sindaci antidegrado, spesso leghisti, o dove comunque i leghisti sguazzano, il negozio di kebab è tipicamente un luogo di degrado. Quindi laddove viene cacciato via il negozio di kebab come luogo di degrado, arriva Italy. Questo ha quindi anche una connotazione etnica, questa cosa, no? Pesante, quasi come se il cibo non italiano ed economico ha una connotazione, come dire, razzista e sociale, perché il cibo non italiano ed economico viene scacciato a favore di un cibo italiano poi nel marchio semplicemente, e più costoso. Quindi è veramente un processo di espulsione dei migranti e delle classi popolari che viene accompagnata da una narrativa che, secondo me, e dai, scivola sempre più verso una narrativa con venature appunto di una sorta di razzismo sociale, di una sorta di razzismo nei confronti di quelli che sono i nuovi poveri delle città, che siamo poi tutti noi, migranti e non migranti, che siamo le persone che non hanno i redditi che loro pretendono come dai loro acquirenti. Ecco, mi sembra che ci sia uno scivolamento abbastanza significativo.
Ricordo che chi vuole intervenire, siamo a disposizione per fare anche un'interlocuzione a più voci. Se no, io ritornerei su un tema diciamo che ho saltato, ma che tu hai accennato diverse volte. L'Expo è stato un passaggio fondamentale, soprattutto per Renzi, e che ha riassunto molte delle tematiche che tu ci hai portato avanti. Il tema del lavoro sottopagato, se non gratuito, la narrazione di un'industria italiana che si rappresenta soprattutto attraverso l'agroalimentare, ma che soprattutto è una narrazione, è un tentativo di rinascita dell'Italia. C'è stato proprio un tentativo anche sui social media, lo vediamo continuamente, che ne so, hashtag Italy's back, queste cose ridicole per rilanciare un'Italia nella speranza che il PIL cresca di uno 0,% in più, eccetera. E anche nell'Expo Italy ha avuto un passaggio importante, un canale diretto, e se non mi sbaglio, diciamo, gli è stato affidato direttamente una parte importante all'interno dell'Expo. Ecco, riassumeci un po' questo legame, diciamo, Expo, anche visto l'importanza che sta avendo nella città di Milano. Il candidato sindaco, diciamo, è Beppe Sala, viene proprio dall'Expo.
Sì, no, l'Expo è perfetto come esempio di questo scivolamento verso un nazionalismo apparentemente soft, ma anche abbastanza insidioso e pericoloso. Expo nasce, cioè appena nasce Expo, nasce con le campagne antidegrado, cioè quando arrivavano questi famosi commissari del BIE, questo Bureau Internazionale delle Esposizioni, che è un marchio privato, no? Perché tutto il marchio Expo è gestito privatamente, non è una roba in qualche modo di stati che si consociano, è un marchio privato. Arrivano questi commissari e la prima cosa da fare è ripulire Milano dalle scritte sui muri. Quindi la campagna anti-graffiti di Milano nasce, mi sembra intorno al 2006, come campagna per l'arrivo di questi importantissimi commissari che potevano forse dare l'Expo a Milano. È significativo anche perché questa roba è totalmente bipartisan. In quel momento il sindaco di Milano è Letizia Moratti e al governo c'è Prodi. Quindi nasce subito come operazione bipartisan in cui tutte queste due parti politiche che convergono chiaramente, nettamente su queste tematiche si ritrovano in questo grande successo italiano, di italianità, che sarà l'Expo. Procede in questo modo, procede, come dire, tra cementificazioni selvagge, no? Procede ridando il via ad autostrade dimenticate. Allora la Lombardia è una delle regioni più infrastrutturate d'Europa, se c'è una cosa che non manca in Lombardia sono le strade. C'erano delle autostrade ferme da decenni, progetti degli anni Ottanta, che semplicemente non avevano nessuna sostenibilità economica, erano talmente costose rispetto alla quantità di macchine che le avrebbero attraversate che non si facevano, cioè proprio era troppo spudorato il gioco. Con Expo queste riprendono vita, ripartono, cementificano, fanno fuori progetti e percorsi anche di rinascita agricola intorno a Milano, perché comunque incredibilmente ci sono ancora dei posti dove si coltiva. E così intanto si costruisce Expo, poi c'è tutto il momento in cui sembra che non si faccia, che non si riesca a fare, non si riesca a chiudere in tempo, poi invece Expo parte e ce l'abbiamo, un flop incredibile, nel senso che lascerà un debito, come hanno sempre detto i militanti no Expo, hanno sempre denunciato debito, cemento e precarietà sarebbero stati i prodotti. Il cemento c'è già, il debito è in corso ed è sempre più visibile, la precarietà è stata quella dei lavoratori che oscillavano tra quelli non pagati e quelli invece in cui i sindacati hanno firmato di tutto, limitazione al diritto di sciopero, che hanno, adesso poi non so se sia andato in porto, l'hanno passato pari pari sulla Roma del Giubileo, il divieto di sciopero con firma dei sindacati confederali è passato pari pari da Expo 2015 a Giubileo 2016. Quindi questo ha prodotto, la parabola l'abbiamo vista, da grande ripresa italiana su cifre inimmaginabili, non arriviamo neppure a coprire le spese e questo era noto. Ciò nonostante la capacità di narrarlo come successo è prova veramente di una presa sui media e della capacità di imporre delle cornici narrative molto molto forti. E poi non finisce mai, perché dopo Expo c'è la narrazione del dopo Expo. Il dopo Expo essenzialmente saranno dei centri di ricerca in cui lo Stato metterà un sacco di soldi e che saranno tutti gestiti privatamente. In realtà centri di ricerca saranno in una parte di questo terreno, in tutte altre zone verranno edificate, quindi saranno nuove cementificazioni E questi centri di ricerca però sono veramente un tentativo molto concreto, renziano, molto forte, di sottrarre soldi alla ricerca pubblica e spostarli sulla ricerca privata. E questo è il dopo Expo che sta costruendo Renzi. Subdolamente in questo dopo Expo c'è anche tutto un tema di indagine, di ricerca, su cui si promettono cose mirabolanti, che è l'allungamento della vita. E Renzi ripeterà, lo sentirete ripetere sempre più spesso riguardo questi temi: l'Italia è il paese dove si vive meglio, facciamo che sia anche il paese dove si vive di più. Allora, questo tema dell'allungamento della vita è un tema che lui, che di nuovo è il testimone che lui prende pari pari dal berlusconismo, cioè il primo a insistere sull'allungamento della vita come strategia importante di ricerca, fondamentale, centrale di ricerca, è Berlusconi. E tutto questo viene semplicemente fatto nella prospettiva di tagliare i redditi da pensione, essenzialmente. Questo è esplicitamente così. Anche quando Renzi presenta questo grande progetto che ci farà stare tutti meglio, dice grandi sciocchezze e poi aggiunge: nel giro di 10 anni ridurremo la spesa sanitaria del 20%. Quindi chiaramente questa è semplicemente una narrazione per allocchi, in cui per l'obiettivo di avere una vita più lunga si rinuncia ad avere una vita decente e ci viene sottratta sempre di più, e con l'obiettivo molto concreto di tagliare le pensioni e di spendere meno in salute. Quindi la negazione proprio in realtà di qualcosa di sensato per la qualità della vita e per la salute.
Allora, grazie. E non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se ci sono domande. Ringraziamo l'autore Wolf Bukowski per questa, diciamo, per essere venuto qua tra noi. E, diciamo, buona serata a tutti. Brassicola continua con musica e birra per tutti. C'è anche domani un'altra giornata. E vi ricordo che questa presentazione sarà pubblicata sul sito di Radio Sonar. E buona serata a tutti.